Questo terzo incontro lo abbiamo intitolato Angeli e uomini, un'unica gioia. Si potrebbe anche dire la preghiera della gioia. E ci fermiamo a considerare la preghiera dentro il secondo capitolo del Vangelo secondo Luca. In questo secondo capitolo, che è molto lungo, ci imbattiamo di frequente nella preghiera o nel ricordo della preghiera. Mi penso di riassumerli, questi vari momenti, in quattro punti principali. Anzitutto vediamo l'annuncio che gli angeli hanno fatto ai pastori. È il terzo annuncio degli angeli nel Vangelo di Luca, il primo a Zaccaria, il secondo a Maria e il terzo diverso, perché non annunciano più una cosa futura, ma annunciano una cosa esistente, della quale altrimenti nessuno si sarebbe accorto. Quindi ecco che c'è bisogno ancora di un annuncio. Un angelo annuncia ai pastori. E conoscete questo annuncio: non temete, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo, eccetera. Ma a questo annuncio cosa segue? Non una risposta dei pastori all'angelo, ma quasi una risposta del coro degli angeli tutti insieme, che godono e cantano e lodano Dio. Difatti, dice così San Luca, e subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva. Quindi le parole che lodano, che dicono questa moltitudine dell'esercito celeste, qui la parola esercito è un po' impropria, sì, è la traduzione letterale, ma non significa che gli angeli sono schierati con le armi in mano come un esercito che immaginiamo noi. Si potrebbe dire le schiere celesti, è un termine che dà l'idea invece di un ordine, di qualche cosa di ben strutturato e ordinato, non di una confusione. Ecco, questo dovete mettere. Quindi la moltitudine dell'esercito celeste, la moltitudine. Quali parole adoperano per lodare Dio? Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Questa è una lode di Dio, questa è una preghiera possiamo dire celeste, una preghiera cantata dagli angeli. Gloria negli altissimi a Dio e sulla terra pace negli uomini della benevolenza, se fosse a tradurre proprio letteralmente così. È la risposta degli angeli, la risposta all'annuncio del loro, di uno di loro che aveva annunciato ai pastori la presenza del bambino. Quindi il bambino avvolto in fasce è gloria a Dio ed è pace agli uomini. Il bambino avvolto in fasce è un fatto insignificante, di cui nessuno si accorge se gli angeli non lo facessero notare. non avvisassero. Questo fatto, che apparentemente è così insignificante, è gloria a Dio. Il termine gloria, penso che ve l'ho già detto altre volte, ha il significato di peso in tutte le sue dimensioni, cioè peso, importanza, diremmo noi. Questo fatto rivela l'importanza di Dio, l'importanza dell'amore di Dio per gli uomini, potremmo dire. Egli ha scelto ciò che nel mondo non è, direbbe San Paolo. Nella prima lettera ai Corinzi, al primo capitolo, San Paolo dice a varie riprese questo concetto, che Dio ha scelto ciò che è disprezzato, abbandonato, lasciato in disparte, ciò che è debole, ciò che sembra niente per il mondo, Dio l'ha scelto lui. Ecco, un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia, è una cosa del tutto normale per la gente povera, per la gente semplice. Quindi nessuno ci fa caso. Di bambini a quei tempi poi ce n'erano, non come oggi da noi. Quindi era proprio un fatto del tutto insignificante. Ecco che cosa ha scelto Dio. Questo fatto così piccolo, insignificante, è gloria a Dio, rivela il peso che Dio ha nella vita del mondo, nella storia degli uomini. Gli angeli sono meravigliati per questo modo di fare di Dio. Dio che sceglie un bambino per rivelarsi, un bambino povero per rivelare la propria grandezza, un bambino appena nato, messo in una stalla, quasi che non si distingue dagli animali. Un Dio che sceglie un posto così umile e semplice è meraviglia per gli angeli. Sono ancora meravigliati gli angeli perché Dio sceglie i pastori, gli angeli, mandati a cantare davanti a pochi pastori. Ma fossero stati mandati questi angeli a cantare davanti a un'assemblea grande, al Tempio di Gerusalemme, dove c'è tanta gente, dove ci sono i capi, dove ci sono i sacerdoti? No, gli angeli mandati ai pastori. Dio sceglie davvero ciò che è piccolo, ciò che è povero. Questa è meraviglia per loro, è meraviglia per noi. Il bambino avvolto in fasce è gloria a Dio. Manifesta il modo di fare di Dio. Manifesta la bellezza, la grandezza dell'amore di Dio che raggiunge proprio tutti, e per raggiungere tutti comincia dai più piccoli e dai più poveri. Quel bambino avvolto in fasce è anche gloria, quel bambino avvolto in fasce è anche pace sulla terra per gli uomini. Dio ha mandato attraverso quel bambino, ha mandato colui che può trasmettere agli uomini la pienezza di Dio, la piena comunione con Lui. Pace ha un senso non negativo di mancanza di guerra, pace ha un senso positivo di pienezza di comunione, pienezza di unità, di amore. Quindi pace sulla terra agli uomini vuol dire che quel bambino è la pienezza della vita di Dio per gli uomini. Gli uomini possono, attraverso quel bambino, essere in piena unità, in piena armonia con Dio stesso. Pace sulla terra agli uomini che Dio ama, gli uomini della benevolenza di Dio, della volontà buona di Dio. La volontà di Dio è buona perché Dio vuol salvare gli uomini, li vuole attirare a sé, li vuole in comunione con sé. Quindi è la benevolenza, la buona volontà di Dio, la luce con la quale guardiamo agli uomini. Gli uomini sono ben voluti da Dio. Quel bambino è quindi la rivelazione di questo amore, di questa volontà che Dio ha per tutti gli uomini. Ecco, questa prima preghiera che incontriamo in questo secondo capitolo e che la Chiesa ha fatto propria e ce la fa ripetere tutte le domeniche, e la messa come inizio di una preghiera più lunga di gloria a Dio, di adorazione, di lode, di gioia. Ecco, questa preghiera è un aiuto per noi proprio a lodare Dio guardando il mistero del suo amore che sceglie strade così umili e semplici per raggiungerci. È il bambino avvolto in fasce, la gloria di Dio e la pace per gli uomini. Andando avanti, poco dopo, troviamo questo accenno che verrà poi ripetuto più avanti. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E poi questo stesso concetto viene ripetuto verso al versetto 51. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Perché San Luca ci presenta Maria in questo atteggiamento? E ce lo presenta ben due volte in questa posizione. Questo è un modo di pregare, cioè un modo di essere occupati con Dio, un modo di essere rivolti a Lui. È una preghiera importante, una preghiera da ripetersi. Maria custodiva tutte le parole confrontandole nel suo cuore. Si potrebbe tradurre anche in questo modo. Maria custodiva tutte le parole. Quali parole? Quelle dell'angelo che aveva, che l'angelo aveva detto a lei prima di tutto, le parole degli angeli che i pastori hanno riferito. Maria custodiva tutte le parole, le custodiva. Quando uno custodisce qualcosa, vuol dire che per lui quel qualcosa è prezioso. Una cosa preziosa la si custodisce. Si bada a come la si avvolge, si bada dove la si mette, dove ci si ricorda. È una cosa che preme. Quindi anzitutto a Maria le parole erano preziose, erano diventate un tesoro. Le custodiva, confrontandole nel suo cuore. Le confrontava tra di loro, le parole dell'angelo col canto degli angeli, con le parole che riferiscono, che sanno riferire i pastori. Le confronta tra di loro e le confronta con i fatti che lei sta vivendo, col suo parto a Betlemme, con quel bambino avvolto in fasce. Maria confronta le parole. Per compiere questo lavoro è necessario silenzio. Questa è una preghiera che richiede e che produce anche silenzio, perché uno che coltiva, custodisce e confronta le parole è una persona che favorisce e diffonde attorno a sé silenzio. Maria dà gloria a Dio in questo modo. I pastori davano gloria a Dio in un altro modo, ma Maria sceglie questo modo di lodare e ringraziare il Padre. Le parole che le sono state dette e quelle che le sono state riferite, Maria le adopera come occhiali per leggere i fatti, per guardare il suo bambino e per guardare tutti gli altri. Una delle parole è questa: gli uomini che Dio ama, gli uomini ben voluti da Dio. Quindi Maria adopera queste parole per guardare le persone che la incontrano, per guardare i pastori, per guardare Giuseppe, per vedere e considerare tutti gli uomini. Maria adopera queste parole come occhiali. Ora lei vede tutto e vede tutti, sapendo con questa coscienza che Dio ama tutti. Andando avanti nella lettura di questo secondo capitolo, troviamo un'altra bella preghiera, è quella di Simeone. Simeone lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Quindi è una preghiera fatta col bambino in braccio, con Gesù tra le mani. Non sono quindi soltanto parole. È una preghiera che non colpisce solo le nostre orecchie, ma è una preghiera che deve colpire anche il nostro sguardo, i nostri occhi. Simeone è lì col bambino tra le mani. Le sue mani sono occupate dal bambino. Non c'è altro che sta a cuore a Simeone. Simeone non può fare nient'altro perché le sue mani sono occupate. Questo potrebbe dirci anche che qualcuna delle nostre preghiere la possiamo fare con le mani occupate dalla preghiera, quindi senza fare altri lavori intanto che io dico quella preghiera, faccio questo, quest'altro, quell'altro. Capita, vero? Caso, niente di male. Però qualche volta si può la preghiera viverla con le mani occupate, con Gesù in braccio. È lui tutta l'occupazione della vita. E poi dice quelle parole che ancora la Chiesa ci mette in bocca tutti i giorni alla fine della giornata, la preghiera di conclusione o di completamento delle preghiere, è proprio questa: ora lascia, o Signore, che il tuo servo, che sono io, sottinteso, vada in pace. Cosa vuol dire questo vada in pace? Simeone probabilmente era vecchio. Muoia in pace. Andare in pace vuol dire non andare a casa, ma morire. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Vuol dire, adesso sono pronto. Adesso ho terminato. La mia vita è completa. Non c'è più nulla a questo mondo, perché ho già avuto tutto. Tenendo il bambino tra le braccia, ho avuto tutto. Avendo Gesù con me, la mia vita è completa, è completata. Non domando più nulla, neanche di vivere un giorno di più. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. La parola del Signore è proprio quella che noi andiamo da Lui. Tutti gli uomini vanno per questa strada. È la volontà di Dio che noi arriviamo a Lui liberi da tutte le cose di questo mondo. Perché i miei occhi han visto la tua salvezza. Ecco Simeone adesso con Gesù in braccio loda Dio proprio per lui, per colui che pesa sulle sue braccia, sulle sue mani, e lo chiama con tre titoli diversi: salvezza, luce, gloria. Salvezza per tutti i popoli, salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Tutti i popoli sono salvati da Dio attraverso quel bambino. È bello che Simeone non dica salvezza per il tuo popolo, ma per tutti i popoli. quindi anche i pagani. È l'apertura all'amore universale, l'apertura alla missione della Chiesa. Diremmo noi l'apertura perché la Chiesa arrivi a predicare a tutta la Cina. È luce per illuminare le genti. Le genti è un altro termine per dire tutti i popoli, tutti i pagani. Luce. Non devono più andare a tentoni gli uomini, i pagani. È luce per loro. E finalmente, gloria del tuo popolo Israele, gloria per il tuo popolo. Questo bambino rende importante il popolo di Israele. Gesù stesso lo dirà alla Samaritana: la salvezza viene dai giudei, il Salvatore viene dai giudei. Gloria per il tuo popolo. Simeone quindi con questo canto, con questa sua preghiera, si dichiara pienamente soddisfatto. Non aspetta più nulla questo mondo. Il tutto è tra le sue mani, è quel bambino. Che è salvezza, è luce, è gloria. Praticamente questo cantico di Simeone è una lode a Gesù. È un canto che mette in evidenza i titoli che si possono dare a Gesù, al bambino. Chi lo ama, lo conosce, non chiede più niente, non ha più bisogno di altro, ma loda, adora, ringrazia e canta di gioia. Si potrebbe quasi dire che questo canto può essere sempre la conclusione di ogni nostra preghiera. Non che dobbiamo terminare tutte le preghiere con questo invece che con l'amen, ma con questi sentimenti. Sentimenti di noi ne abbiamo abbastanza. Quando Dio ci ha dato Gesù, ne abbiamo abbastanza. Anzi, è la pienezza. È Lui l'atteso da tutti i popoli. È Lui colui di cui hanno bisogno tutti, tutto il mondo. E finalmente, continuando ancora la lettura di questo Vangelo, di questo capitolo, troviamo la buona Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser, la quale dedita al servizio di Dio notte e giorno. E in che modo vive il suo servizio? Notte e giorno? Stando nel Tempio, non per farla sacrestana. Il suo servizio consiste in digiuni e preghiere, quindi in una vita semplice e temperante, digiuni e preghiere, che potevano essere i salmi, potevano essere cantici, o semplicemente ascoltarli mentre venivano cantati dai Leviti, dai cori del Tempio. Serve Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Questa donna, sia col suo nome che con la sua età, ci dice l'importanza di questo momento del suo incontro con Gesù e l'importanza di una vita di preghiera. Anna vuol dire grazia. Suo padre Fanuele, luce di Dio. Aser, la fortuna. Alla fortuna di vedere con la luce di Dio la grazia. È Gesù la grazia data agli uomini. Lei ha 84 anni, 7 dei quali li ha dedicati all'uomo, a suo marito. 7 anni è vissuta con lui, lo ha servito. Il resto della sua vita serve Dio. Quindi 77 anni a servire Dio, 7 anni a servire l'uomo. Fate le proporzioni. Una parte su 12 è destinata all'uomo. 11 parti sono destinate a Dio. Se questo vi dice qualcosa, ecco, tenetelo buono per la vostra preghiera. Ancora, quei suoi 84 anni sono 7 volte 12 anni. 7 volte 12 fa 84. Il momento in cui lei incontra Gesù ha 84 anni, è il momento della pienezza. 7 è il numero della perfezione, 12 è il numero della pienezza. 7 volte 12, la pienezza volte la completezza. È l'età dell'incontro con Gesù. Quando noi incontriamo Gesù abbiamo 84 anni, siamo nella pienezza. È lo stesso che dire: ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace, ho avuto tutto. Quindi sia le parole di Simeone che l'età di Anna sono davvero una lode di Dio per dire: con Gesù abbiamo tutto, la nostra vita è completa. È Lui la perfezione della nostra umanità. Non ci serve null'altro. Ecco, anche lei, pregando notte e giorno, servendo Dio in questo modo, riconosce il bambino. E cosa fa? Si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. La preghiera di Anna consiste nel parlare del bambino. È una nuova preghiera. Finora non c'è mai stata. Parlare del bambino è preghiera. Perché parlare del bambino è dar gloria a Dio, dare importanza a quel Dio che agisce attraverso il bambino, a quel Dio che ci ha mandato quel bambino, a quel Dio che verrà fatto conoscere da quel bambino. Parlava del bambino. Parlare di Gesù quindi è preghiera. è la preghiera che dà gioia agli angeli, è la preghiera che dà gioia ai pastori, è la preghiera che occupa mente e cuore di Maria, è la preghiera che dà speranza, che dà luce a tutti i popoli, parlare del bambino. Lodava Dio e parlava del bambino. Ecco, vediamo in questa terza tappa del nostro cammino di avvicinamento al Vangelo di San Luca, vediamo appunto la preghiera in questi quattro aspetti: l'annuncio e il canto degli angeli ai pastori, il bambino è gloria di Dio ed è pace per gli uomini. Maria custodisce le parole che riguardano il bambino. Tutte le parole che le erano state dette riguardavano il bambino. Le custodisce, le confronta con quel bambino che dorme nella cesta. Simeone loda Dio parlando anche lui del bambino e tenendolo in braccio, lasciandosi occupare le mani da quel bambino. Anna loda Dio parlando del bambino, quel bambino che anche per lei è pienezza di vita, è luce, è la sua fortuna, è ciò che riempie tutta la sua vita, notte e giorno. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.